Laser.
Il y a une vingtaine d'années, alors quand on avait 17 ans,
una ventina di anni fa, intorno ai 17 anni, abbiamo partecipato a Cinema e Gioventù al Festival di Locarno. Si trattava di una giuria di giovani e anche se non era esattamente una scuola estiva, era comunque un'esperienza di condivisione con altri adolescenti appassionati di cinema. È così che abbiamo scoperto il Festival del Cinema. Un'esperienza che ha ampliato le possibilità audiovisive che il mezzo cinematografico racchiude. Non solo ciò che finora avevamo visto nei film, nel cinema classico, ma mondi cinematografici che non conoscevamo. È stato una sorta di risveglio.
È qualcosa come un réveil.
Ramon e Sylvain Zürcher sono due fratelli gemelli e tra i nomi più innovativi del giovane cinema svizzero. Da sempre condividono lo spazio prima davanti e poi dietro allo schermo, in una continua danza tra scrittura, regia e produzione. L'incontro a Locarno, all'interno del Palacinema, in occasione della loro presenza alla Spring Academy 2026 del Locarno Film Festival, proprio qui, dove, se non tutto, sicuramente molto, per loro, è cominciato. Come abbiamo appena sentito. Sono autori di un'interessantissima e pluripremiata trilogia degli animali, che utilizza prima un gatto, poi un ragno e infine un passero, per raccontare anche le distorsioni e le ambiguità dei rapporti familiari, ma più in generale i rapporti umani. La loro cura estetica, musicale, sensoriale nel portarci in mondi in realtà distorti è notevole e magnetica. Il debutto è con Das merkwürdige Kätzchen del 2013, presentato in anteprima al Forum della Berlinale e scritto da entrambi. Poi, nel 2021, Das Mädchen und die Spinne, La ragazza e il ragno, scritto da Sylvain e diretto da Ramon, che vince il premio per la miglior regia e il premio Fi Presci alla Berlinale. Infine, Der Spatz im Kamin, Il passero nel camino, del 2024, scritto e diretto da Ramon, presentato in concorso a Locarno 77 e vincitore di due Swiss Film Awards e di numerosi riconoscimenti internazionali. Seppure i loro ruoli siano fluidi tra loro, si sono comunque ritagliati due campi precisi, Sylvain è produttore e Ramon regista. E cominciamo da te, Ramon. Riavvolgiamo il nastro. Credo che se avete partecipato a Cinema e Gioventù, come ci hai raccontato, già ci fosse ben marcata in voi una passione per le immagini in movimento. Da dove nasce?
J'ai l'impression que cette passion, cet intérêt, ça c'est quelque chose qui est né.
Ho l'impressione che questa passione, questo interesse, sia qualcosa che è nato all'interno della nostra famiglia. Per nostra madre il cinema è sempre stato molto importante, fin dall'inizio. Ricordo le tante volte in cui abbiamo visto film insieme, che siamo andati al cinema. E così guardare i film, parlarne, immergerci in questa realtà, diversa da quella di tutti i giorni, è un'esperienza che abbiamo vissuto fin dall'infanzia. Molto rapidamente abbiamo iniziato a leggere testi relativi al cinema. Collezionavamo articoli di critica in raccoglitori dedicati solo a quello, che ancora custodiamo. Qui c'erano anche nostre schede rispetto ai film che volevamo vedere o che avevamo già visto. Ci eravamo creati quasi un sistema, una struttura per pensare ai film. Siamo nati ad Arberg, nel canton Berna. La città più vicina era Bien, dove c'era il Film Podium. Qui davano molte retrospettive dedicate alle opere di Tchaikovsky o Bergman. C'era anche una biblioteca dove potevamo prendere in prestito film e libri. È diventata una passione, un'ossessione. Il cinema diventava sempre più importante. All'età di 12 o 13 anni c'era quindi già questo forte sentimento per i film, misto al desiderio di farli. E così, grazie alla nostra scuola, abbiamo potuto avere delle telecamere. Abbiamo scritto delle brevi scene e abbiamo iniziato a filmare insieme ai nostri amici. E questa passione, sì, è diventata un aspetto molto importante delle nostre vite.
È diventato un aspetto molto importante delle nostre vite.
Quindi già da piccoli avete iniziato a scrivere sceneggiature insieme, a realizzare le riprese.
Oui, ça c'était un peu plus tard, plus après. Alors quand on était adolescent,
Quello è successo un po' più tardi. Eravamo già adolescenti, forse 14 o 15 anni. Avevamo già iniziato a scrivere storie, sceneggiature, ma non sapevamo ancora nulla di come si maneggia una telecamera, di come si registra l'audio. Non sapevamo niente di produzione cinematografica, ma li abbiamo realizzati lo stesso, i nostri piccoli film. Montavamo tutto direttamente in camera. Prima ripresa, stop. Seconda ripresa, stop. Ovviamente non si arrivava da nessuna parte. Anche per i suoni abbiamo coinvolto i nostri amici per fare la musica in diretta. Non sapevamo che si potesse modificare tutto in post-produzione. Facevamo tutto in maniera molto naif, ma eravamo decisamente appassionati. Volevamo fare film, raccontare storie, senza le competenze tecniche, senza conoscere le risorse.
È iniziato tutto in famiglia, da bambini. Posso chiedervi qualcosa della vostra infanzia?
Siamo nati in un paesino molto piccolo che contava, direi, tra i 3.000 e i 4.000 abitanti. Fino agli 11 anni abbiamo vissuto nella stessa casa, poi ci siamo trasferiti. Quella prima casa era anche quella dei miei nonni e nostro nonno era meccanico di biciclette. Direi che la nostra infanzia è stata profondamente segnata dal trascorrere tempo all'aria aperta. In giardino c'erano tanti alberi, alberi da frutto, ma anche dal fatto che eravamo fratelli gemelli. Eravamo quasi sempre insieme, facevamo sempre i compiti e soprattutto giocavamo sempre insieme. E quel mondo era davvero un piccolo regno dei bambini. C'era un'altra grande casa accanto alla nostra e c'erano altri bambini. Tutto un mondo a misura di bambino. Sì, certo, ovviamente c'erano anche degli adolescenti, i genitori, ma i loro contorni erano piuttosto sfumati. Stavano in uno spazio flu, sullo sfondo. Ciò che c'era sempre, in maniera nitida, erano i giochi per bambini. Stare all'aria aperta, correre, giocare. Quindi, quando penso alla nostra infanzia, penso soprattutto alle interazioni, ai giochi, alle amicizie e ai rapporti con i nostri vicini. E in particolare a quel giardino. E poi c'era questa casa, che non era nuova, anzi, era molto vecchia. E non era una casa perfetta. Nostro padre e nostro nonno l'avevano costruita da soli, alla buona. Quindi c'era qualcosa, quasi qualcosa di provvisorio. Era il fatto che non era perfetta, non era nemmeno bellissima, ma aveva uno charme fai da te.
Silvan, chi erano allora i vostri miti cinematografici? Sono gli stessi di oggi? E quanto hanno influito nel vostro lavoro? Chi sono i vostri maestri, insomma, quelli con cui durante l'infanzia e l'adolescenza vi siete confrontati di più? E qual è il vostro genere preferito?
Ça change toujours. Alors, ça dépendait un peu de l'âge aussi.
Cambiavamo continuamente. Ovviamente dipendeva anche dall'età. Ma fin da bambini eravamo attratti dagli abissi, da quegli spazi psicologici in cui ci si perde. Spazi psicosessualmente bizzarri. Anche da film horror con personaggi un po' irritanti. Già allora amavamo molto i film di Bergman, per esempio. Non capivamo veramente quali fossero le crisi che si celavano al loro interno. Eravamo spesso molto affascinati dalle dinamiche psicologiche che non comprendevamo fino in fondo. Personaggi con abissi e crisi. Era proprio questo che ci interessava. Quindi film di Antonioni e Bergman, appunto. Questo non vuol dire che non ci piacessero anche film più leggeri, come quelli di Eric Rohmer, per esempio. Film con personaggi che amano parlare, esprimersi, ma in un modo piuttosto insolito. Insomma, personaggi eccentrici, un po' diversi dal solito. Questi ci piacevano. I generi che ci interessavano erano legati alla suspense, i thriller. E sì, forse anche le cose surreali, surrealiste, che trascendevano la realtà quotidiana e attraverso i film cercavano di rendere visibili cose che solitamente stavano al di sotto della superficie. Anche questo ci affascinava molto, ciò che sta nascosto, sotto.
E avec les films qu'on essaye de faire visible des choses qui sont sur la surface. Ça aussi nous fascine beaucoup, ce qui est caché. Au-dessus, oui.
Allora, siete fratelli gemelli, abbiamo ascoltato come è stato crescere insieme, ma oggi cosa significa per voi lavorare insieme in questo campo? Insomma, stiamo parlando di opere artistiche che aprono porte diverse, più sensibili, più intime. Quando essere così vicini è una forza, una fortuna, e quando invece questa fusione rappresenta un limite? Ramon.
Beaucoup de fois, il y a vraiment des avantages. Alors, en fait, comme chaque relation ou chaque relation de travail, il y a toujours des aspects positifs et négatifs.
In molte situazioni è certamente un vantaggio. In realtà, come in qualsiasi relazione o rapporto di lavoro, ci sono sia aspetti positivi che negativi. Ma la cosa migliore è che possiamo avere una cieca fiducia. Ci conosciamo benissimo. Non ci servono miracoli per capirci. Io riesco a leggere Sylvain molto chiaramente e lui capisce come mi comporto, cosa penso, ciò che dico. Questa solida base è una grande risorsa. Naturalmente, poi, essere gemelli crea anche una situazione di grande simbiosi, c'è un magnetismo molto forte. E quindi penso che, come per ogni relazione simbiotica, questa sia una cosa da considerare quando si organizza il lavoro. Concretamente, quando scriviamo una sceneggiatura, è meglio che io scriva in autonomia per qualche settimana e poi presenti il lavoro a Sylvain. Dopodiché sarà lui a scrivere per lo stesso periodo e a mostrarmi ciò che ha fatto. Non dobbiamo essere insieme nella sala di scrittura. Non siamo due piloti, due conducenti. In questa situazione in cui io posso presentargli qualcosa, lui rimane aperto e neutrale, e viceversa. Quello che voglio dire è che il fatto che siamo simbiotici implica che a volte ci debbano essere delle separazioni nette, forzate, che non siamo sempre insieme.
C'est bien que parfois il y a vraiment des séparations strictes, qu'on n'est pas toujours ensemble.
Però mi sembra abbiate due ruoli ben definiti per il vostro lavoro.
Alors en fait, il y a des rôles principaux et c'est
Esistono ruoli principali, sì. Ramon è il regista e io sono il produttore, ma in realtà la situazione è molto più fluida e dinamica. Spesso dipende anche da altri fattori, ma si tratta anche delle domande che pone un regista, domande con cui anch'io mi confronto. E viceversa, anche Ramon si confronta con le domande di un produttore. Così, tra di noi, anche in virtù di questa relazione fluida tra vicinanza e separazione, è sempre come una danza. A volte si prende una direzione, a volte un'altra. Così i ruoli sono dinamici. A volte è un po' più rigido, ma spesso è piuttosto fluido. Per esempio, ci sono sceneggiature che scrivo io, ma io sono produttore e Ramon, regista, le dovrà adattare per dirigere il film. Per quelle scritte da lui, invece, non lo dovrebbe fare perché è Ramon stesso ad averle ideate.
Ripensando alla vostra biografia, poi avete effettivamente intrapreso gli studi in questi ambiti, produzione e regia. Dove, quando, perché?
Oui, exactement. Alors, après le lycée à Bienne, moi j'ai fait s'appeler le cours préparatoire.
Dopo il liceo a Bienne, ho frequentato quello che veniva chiamato il corso propedeutico. Si trattava di un anno in un ambito creativo, un corso da seguire prima dell'università. Poi ho studiato belle arti a Berna. Le opzioni specifiche erano pittura, performance, video performance e poi sì, video, perché sapevo già che mi sarebbe piaciuto diventare regista. Sapevo che avrei voluto fare un periodo di formazione all'estero. Non sapevo dove. Alla fine ho deciso di andare a Berlino. Nel frattempo, Sylvain studiava all'università. Filosofia, letteratura tedesca e cinema, teoria del cinema a Zurigo. Dopo i miei primi due anni a Berlino, anche Sylvain ha fatto gli esami di ammissione e ha iniziato i suoi studi di produzione nella stessa scuola. Anche durante gli studi c'era quindi una certa separazione. E anche allora tutto filava liscio. Sylvain collaborava sempre alle riprese. A volte era lui il regista e io il suo assistente. E discutevamo sempre insieme delle sceneggiature, in maniera fluida, come dice Sylvain.
Come Sylvain l'ha già detto, c'était toujours très fluide.
Mi sembra di capire che siete molto complementari. E ora dove vivete, insieme o separati?
Viviamo entrambi tra Berlino e Bienne. A Berlino ognuno ha il suo appartamento, a Bienne invece condividiamo casa. E a volte ci siamo entrambi. Ma spesso uno dei due sta lì e l'altro a Berlino. Anche questa è come una danza. Spesso non sappiamo nemmeno dove vivremo tra due mesi, addirittura tra due settimane. Poi, sempre in Svizzera, abbiamo la casa di produzione e la famiglia ad Arberg.
la famiglia. Poi ci arriviamo, arriviamo anche lì. Direi adesso che è tempo di addentrarci nella vostra opera, la trilogia degli animali. Come nascono questi tre film?
Alors l'idée, le concept de créer une trilogie, la trilogie animalière ou la trilogie d'animaux.
L'idea di creare una trilogia, la trilogia degli animali, è nata dopo aver finito il primo film, Das merkwürdige Kätzchen. L'abbiamo girato nel 2011 a Berlino, in un piccolo appartamento. Dopo averlo montato e durante il circuito dei festival, si è presentata per me l'occasione di iniziare a scrivere un altro dramma familiare, Der Spatz im Kamin. In quel periodo Silvan inizia a scrivere a sua volta Das Mädchen und die Spinne. E durante il processo di scrittura, quando lui mi presenta la sua sceneggiatura e io la mia, notiamo che questi tre film sono un po' come una famiglia, non solo per il contenuto, i soggetti, ma anche nello stile, gli aspetti formali. Così abbiamo iniziato a considerare questi tre film come una famiglia, una trilogia. E sì, è stato proprio così. Era interessante pensare non solo alle narrazioni, ai personaggi, ma anche agli aspetti formali, appunto, come la macchina da presa, gli elementi statici o in movimento, tutte cose che i film avevano in comune. Il primo film che abbiamo girato si svolge nell'arco di un solo giorno, il secondo in più o meno 2 giorni, il terzo in 3 giorni, o 2 giorni e una mattinata. Quindi è stato molto interessante pensare a questi tre film insieme.
Pensare a questi tre film insieme.
Sembra ancora una danza, insomma, i passi di una danza. Avete toccato diversi aspetti che mi piacerebbe approfondire in seguito, come l'utilizzo della camera, le relazioni. Trovo infatti che i vostri film raccontino anche un'immersione incredibilmente poetica nel macrocosmo delle relazioni umane, intime, familiari. Parliamo di persone, relazioni, legami, ma menzioniamo anche gli animali. E che posto hanno quindi concretamente gli animali in tutto questo? Cosa ci raccontano, Silvan?
En fait, alors dans le premier film, L'étrange petit chat, là l'écriture, c'était comment on peut l'écriture.
Allora, nel primo film, Das merkwürdige Kätzchen, la scrittura era simile a una scrittura automatica. Ramon iniziava e poi era come giocare a biliardo. Spingi una palla e quella influenza le altre. E in seguito la storia si sviluppa. Non conoscevamo l'intera struttura, dove sarebbe andata a parare. Questa scrittura era anche in qualche modo affine alla nostra formazione da scuola d'arte. Conoscere le performance, sapere come si sviluppano. Ecco, in questo caso c'era il gatto. Questa è stata la prima immagine che è venuta in mente a Ramon. E poi in quel film ci interessava trattare elementi banali o quotidiani in modo straordinario. Focalizzarci su aspetti non così importanti in una modalità classica, in una modalità cinematografica e narrativa convenzionale. Quindi elementi che non sono normalmente importanti per la narrazione, come il gatto, ma per noi erano da mostrare, da integrare in questo balletto familiare. E sì, in seguito è stato proprio quell'elemento a dare il titolo al film. Per noi lo strano gattino era un po' come un film prigione, un dramma a porte chiuse. Come se la famiglia fosse una prigione. Quindi anche questo faceva parte dell'idea. E il gatto, che nella storia dell'evoluzione è stato prima selvatico e poi addomesticato, rappresenta il legame con questa prigione, con la famiglia, in un certo senso una metafora. E poi anche per le altre 2 sceneggiature abbiamo iniziato a giocare anche con l'idea degli animali, di come avremmo potuto integrarli come elementi poetici. Quindi l'animale no. Non è un mezzo per la narrazione classica, ma un elemento piuttosto sottile, non troppo ovvio, che apre regni, spazi poetici, delle possibilità e che trasmette anche aspetti importanti per il film, i soggetti delle tematiche.
Qui transporte aussi des aspects qui sont importants pour le film, alors des aspects de sujet de thème.
È verosimile quindi che a volte raccontino ciò che sta nascosto, prima di parlarci di quello che sta sotto, che si cela sotto la superficie. Guardando i vostri film a volte si ha l'impressione che siano proprio gli animali a prendersi carico dei sentimenti, delle emozioni e dell'aspetto selvaggio che abbiamo tutti dentro di noi.